Benvenuti alla Galleria dell'Accademia, uno dei musei più rinomati e storicamente significativi di Firenze. Siamo entusiasti di avervi con noi oggi, mentre intraprendiamo un viaggio attraverso questo scrigno di arte e storia. Che siate amanti dell'arte o semplicemente curiosi riguardo all'eredità del Rinascimento, la Galleria dell'Accademia vi affascinerà con la sua straordinaria collezione. Questo museo non è solo un luogo dove ammirare opere d'arte magnifiche, ma anche un promemoria dell'impatto profondo che Firenze ha avuto nel mondo della cultura, dell'istruzione e dell'innovazione artistica. Situata nel cuore della città, ospita una collezione che attraversa i secoli, offrendo una finestra sull'evoluzione dell'arte, della scultura e dell'artigianato avvenuta durante uno dei periodi più trasformativi della storia umana. La Galleria dell'Accademia fu fondata nel 1784 da Pietro Leopoldo, Granduca di Toscana. La sua creazione fu un passo significativo nello sviluppo dell'educazione artistica nella regione. Inizialmente, il museo non fu concepito come una galleria per il pubblico, ma come parte dell'Accademia di Belle Arti di Firenze. Lo scopo della galleria era quello di servire come spazio di insegnamento per gli studenti, un ambiente dove i giovani artisti potessero studiare i grandi capolavori dei periodi precedenti. L'idea era di fornire una fonte di ispirazione e un modello pratico per gli studenti che apprendevano l'arte della pittura e della scultura. Nel corso del tempo, tuttavia, la collezione della galleria si è ampliata ed evoluta, diventando molto più di uno strumento educativo. Oggi è uno dei musei più importanti d'Italia, ospitando alcune delle opere d'arte più straordinarie del Rinascimento e oltre. Le sue radici educative sono ancora evidenti, in quanto rimane un luogo di studio ed esplorazione artistica, non solo per i visitatori, ma anche per studiosi e studenti che vengono a approfondire la loro conoscenza della storia dell'arte. Durante il nostro percorso nel museo, incontrerete capolavori che spaziano attraverso una vasta gamma di movimenti e periodi artistici. Una delle opere più famose e ammirate dell'intero museo, e una delle sculture più iconiche al mondo, è il David di Michelangelo. Creato tra il 1501 e il 1504, questa monumentale statua in marmo cattura l'eroe biblico David nel momento prima della sua battaglia con il gigante Golia. Le sue proporzioni impeccabili e i dettagli straordinari incarnano l'apice della scultura rinascimentale, rendendolo un'opera imperdibile per chi visita Firenze. Ma il David di Michelangelo non è l'unico punto culminante qui. La Galleria dell'Accademia ospita una collezione impressionante di arte rinascimentale precoce, comprese opere di alcuni degli artisti più importanti e influenti del periodo. Artisti come Sandro Botticelli, Filippo Lippi e Fra Angelico hanno contribuito a plasmare la traiettoria della pittura italiana. E vedrete esempi del loro lavoro mentre attraversiamo le gallerie. Oltre alla sua rinomata collezione di dipinti e sculture, il museo possiede anche una collezione affascinante di strumenti musicali. Questo è un promemoria che la Galleria dell'Accademia non riguarda solo l'arte visiva. È anche una celebrazione dell'eredità culturale di Firenze e della Toscana. Questi strumenti, molti dei quali realizzati da celebri liutai, offrono uno spunto sulle tradizioni musicali che sono fiorite in questa regione per secoli. Questa guida audio vi condurrà attraverso le gallerie in ordine cronologico, partendo da alcune delle opere più antiche della collezione e proseguendo attraverso i capolavori rinascimentali, che hanno plasmato il corso dell'arte occidentale. Esploreremo anche il mondo delle sculture di Michelangelo. Vedremo le opere di altri grandi artisti e osserveremo come l'arte si sia evoluta nel corso dei secoli. Alla fine di questo tour, Avrete acquisito una comprensione più profonda della storia dell'arte a Firenze e di come questa città abbia svolto un ruolo centrale nel plasmare il paesaggio culturale d'Europa. Vi invitiamo a esplorare a vostro ritmo, permettendovi di immergervi completamente nella bellezza e nella storia di queste opere d'arte straordinarie. Potreste voler trascorrere più tempo con alcuni pezzi o passare velocemente attraverso altri. La bellezza di questa esperienza autonoma è che siete liberi di interagire con il museo nel modo che più vi aggrada. Il layout e l'atmosfera del museo incoraggiano una riflessione silenziosa. E speriamo che troverete momenti di ispirazione mentre attraversate ogni galleria. Grazie ancora per aver scelto di esplorare la Galleria dell'Accademia con EUTours. Siamo entusiasti di condividere questo viaggio con voi. E siamo certi che le incredibili opere d'arte che vedrete oggi lasceranno un'impressione duratura. Quindi, iniziamo il nostro tour con una visione delle prime opere della collezione e iniziamo il nostro viaggio nel cuore di uno dei più grandi tesori artistici del mondo. Appena entrate nella Galleria dell'Accademia, sarete immediatamente accolti dalla grandiosità della sua sala d'ingresso, che stabilisce il tono per la vostra visita. Questo è uno spazio che parla della storia e dello scopo del museo, con il suo design classico e l'atmosfera accogliente. La sala d'ingresso è caratterizzata da soffitti alti, archi eleganti e una sensazione di spazio aperto, che vi invita a fermarvi e ad ammirare l'ambiente circostante. Le pareti sono adornate con una selezione di sculture e affreschi del primo Rinascimento, offrendovi un'anteprima della ricchezza dei tesori artistici che vi aspettano. Guardandovi intorno, noterete lo stile architettonico classico, tipico di molti degli edifici grandiosi di Firenze. Il design semplice ma raffinato della sala attira i vostri occhi verso l'alto soffitto a volta, dove potreste vedere dettagli intricati che riflettono l'influenza delle tradizioni architettoniche romane e rinascimentali. La simmetria dello spazio accentua il senso di ordine e armonia che era centrale negli ideali del Rinascimento. Un periodo in cui la ricerca della bellezza e della perfezione dominava sia nell'arte che nell'architettura. Dalla sala d'ingresso, passerete alla prima galleria, che offre una visione introduttiva della straordinaria collezione del museo. Qui il periodo del primo Rinascimento prende vita in dettaglio vivido, con un mix di dipinti, sculture e altri pezzi storici che mostrano le origini dell'arte del Rinascimento italiano. Il primo Rinascimento, che si estende grosso modo dal XIV al XV secolo, è stato un periodo di immenso cambiamento e sperimentazione. Ha segnato la rivitalizzazione degli ideali classici, la riscoperta dell'arte greca e romana antica e un rinnovato focus sull'umanesimo. La convinzione nel potenziale degli esseri umani di raggiungere grandezza in vari campi, tra cui arte, scienza e filosofia. Mentre camminate attraverso la prima galleria, fate attenzione alla ricca varietà di forme d'arte in mostra. Questo spazio offre una selezione diversificata di opere che dimostrano la transizione dall'iconografia religiosa medievale agli approcci più naturalistici e incentrati sull'uomo del Rinascimento. Qui incontrerete dipinti, sculture e pale d'altare che riflettono lo stile artistico in evoluzione del tempo. Tra i punti salienti della prima galleria c'è un gruppo di dipinti del primo Rinascimento, caratterizzati dalla loro attenzione alla prospettiva, alla proporzione e allo studio dell'anatomia umana. Queste opere segnano una svolta rispetto alle rappresentazioni più simboliche e stilizzate del periodo medievale, abbracciando una rappresentazione più realistica della figura umana e del mondo circostante. Artisti come Giovanni da Fiesole, conosciuto anche come Fra Angelico, e Andrea del Castagno utilizzarono tecniche come la prospettiva lineare e il chiaroscuro per creare profondità e dimensione nei loro dipinti, portando un nuovo livello di sofisticazione all'arte del tempo. Oltre ai dipinti, incontrerete anche sculture che esemplificano la crescente maestria del Rinascimento nel rappresentare la forma umana. Queste opere mostrano il passaggio da rappresentazioni rigide e schematiche a figure più vive ed espressive. Gli artisti di questo periodo furono profondamente influenzati dallo studio dell'antichità classica. E le loro sculture riflettono un rinnovato interesse per la bellezza e le proporzioni idealizzate del corpo umano. Ad esempio, in questa prima galleria, potreste trovare opere come San Matteo di Michelangelo. Una straordinaria statua incompleta in marmo che mette in mostra la sua abilità nel creare forme dinamiche e realistiche. Un altro aspetto di questa galleria è la sua collezione di manufatti storici e pezzi religiosi, che offrono uno spunto sul contesto spirituale e culturale dell'epoca. Queste opere, che spaziano da altari decorati a oggetti devozionali, forniscono una finestra sulle pratiche e credenze religiose che influenzarono gran parte dell'arte prodotta durante il primo Rinascimento. Mentre continuate la vostra esplorazione di questa prima galleria, prendetevi il tempo per osservare come queste prime opere d'arte riflettano i cambiamenti di atteggiamento dell'epoca. Gli artisti non si concentravano più esclusivamente sui temi religiosi, al contrario. Iniziarono a esplorare l'esperienza umana in un senso più ampio, infondendo le loro opere con una maggiore profondità emotiva e una visione psicologica. Il primo Rinascimento fu un periodo in cui l'arte stava diventando più individualistica, con gli artisti che iniziavano ad affermare la propria creatività e visione pur aderendo alle tecniche e ai temi consolidati dell'epoca. La diversità delle opere nella prima galleria vi offre un'opportunità unica per vedere la vasta gamma di sperimentazioni artistiche che ebbero luogo in questo affascinante periodo. È uno spazio in cui potete riflettere su come queste prime opere abbiano posto le basi per i successivi capolavori del Rinascimento, preparando il terreno per l'esplosione di creatività che sarebbe seguita. In questa prima parte della Galleria dell'Accademia, non state semplicemente incontrando una collezione statica di arte. State entrando nella storia che si svolge di un'era che avrebbe cambiato il corso della storia. Il primo Rinascimento fu un periodo di riscoperta, innovazione e rinnovato interesse per il potenziale dello spirito umano. Continuando il vostro cammino nel museo, vedrete come questo spirito di esplorazione e ambizione artistica sia diventato sempre più forte, aprendo la strada agli incredibili successi di artisti come Leonardo da Vinci, Raffaello e Michelangelo. Quindi, mentre ammirate le opere in questa galleria, considerate come queste prime opere riflettano i cambiamenti culturali, intellettuali e sociali che stavano avvenendo a Firenze e in tutta Italia. La prima galleria offre una perfetta introduzione all'arte e alle idee che definiranno il Rinascimento e aiuteranno a plasmare il mondo moderno. Continuiamo il nostro cammino, e mentre ci addentriamo ulteriormente nel museo, esploreremo altre opere che illustrano il fiorire dell'arte rinascimentale in tutta la sua magnificenza. Appena entrati nella sala delle sculture di Michelangelo, entrate in uno degli spazi più straordinari dell'intero museo. Questa galleria è dedicata interamente al genio di Michelangelo, uno dei più grandi artisti di tutti i tempi, e contiene alcune delle sue opere più iconiche. Il fulcro di questa sala è indubbiamente il David di Michelangelo, un simbolo imponente del Rinascimento, della forza e della stessa città di Firenze. Con i suoi 5,17 metri di altezza, il David attira immediatamente l'attenzione. La statua è scolpita in marmo bianco impeccabile, e la sua presenza è quasi travolgente. Mentre sembra infondere vita nella stanza. La figura di David è rappresentata poco prima della sua battaglia con Golia. Con un'espressione di intensa concentrazione e determinazione scolpita nel suo volto giovanile. A differenza della rappresentazione tradizionale dell'eroe biblico, spesso visto dopo la sua vittoria, Michelangelo ha scelto di rappresentare David nel momento di preparazione, mentre fissa il suo potente avversario, il gigante Golia. Questo momento di immobilità prima dell'azione conferisce alla statua una sensazione di tensione emotiva, rendendola non solo una rappresentazione della bellezza fisica, ma un'esplorazione del potenziale umano, della determinazione e della forza tranquilla che si trova nei momenti di attesa. La statua, nella sua imponente grandezza, è davvero mozzafiato. Il David di Michelangelo doveva originariamente essere posto in cima al Duomo di Firenze, ma una volta completato, fu collocato in Piazza della Signoria, davanti al Palazzo Vecchio, come simbolo del potere e della resilienza della città. Firenze, all'epoca, era una repubblica fortemente protettiva della sua indipendenza. E David divenne rapidamente un simbolo della forza della città, pronta a fronteggiare nemici più potenti. Proprio come il David biblico. L'associazione di Firenze con David risiede nel messaggio che, pur essendo una città piccola e apparentemente vulnerabile rispetto alle sue rivali più grandi, possedeva lo stesso coraggio, forza d'animo e determinazione che permisero a David di trionfare contro il gigante. La statua quindi trascende il suo contesto biblico, diventando un emblema più ampio di orgoglio civico e indipendenza. Soprattutto in una città che stava vivendo una trasformazione culturale e politica intensa durante il Rinascimento. Avvicinandovi alla scultura, è impossibile non notare la maestria tecnica che Michelangelo ha dimostrato nel raffigurare la forma umana. Ogni muscolo, vena e tendine è perfettamente scolpito. Un tributo alla comprensione profonda dell'anatomia umana da parte dell'artista. Lo studio del corpo umano di Michelangelo non aveva pari nel suo tempo. E il David è forse la migliore dimostrazione della sua capacità di catturare sia le proporzioni che la tensione emotiva della figura umana. La sua meticolosa attenzione ai dettagli nel David riflette la sua convinzione nella perfezione della forma umana. Un principio centrale del pensiero rinascimentale che poneva l'accento sul potenziale dell'umanità per la grandezza. Le proporzioni idealizzate della figura, dal tratto delle braccia alla curva del torso, dimostrano non solo l'abilità tecnica dell'artista, ma anche il suo approccio filosofico all'arte. La mano destra di David, ad esempio, è visibilmente più grande della sinistra. Forse per enfatizzare la sua forza. O forse per mostrare la tensione nella sua presa mentre si prepara ad affrontare il suo nemico. Ugualmente affascinanti sono le opere incompiute di Michelangelo ospitate in questa galleria. La sua serie di sculture conosciute come I prigionieri o schiavi. Queste opere vengono spesso descritte come in uno stato di incompletamento, poiché molte di esse sono state lasciate deliberatamente incompiute dall'artista. I prigionieri si caratterizzano per le loro forme grezze e non raffinate. Figure parzialmente liberate dal blocco di marmo. I loro corpi emergenti dalla pietra come se lottassero per liberarsi. Questi pezzi incompleti sfidano la nozione tradizionale di una scultura terminata e ci permettono di intravedere il processo dell'artista. In un certo senso, gli schiavi sembrano rappresentare la lotta dello spirito umano per sfuggire alle costrizioni dell'esistenza materiale. Non sono semplicemente sculture incompiute, ma intendono trasmettere uno stato filosofico e psicologico profondo. Incarnano un senso di prigionia e desiderio di libertà. Nel mondo di Michelangelo, il processo di liberare la forma dal marmo non era solo tecnico. Era simbolico della lotta dell'anima per l'illuminazione e il rilascio dai vincoli terreni. Queste opere, sebbene incomplete, sono piene di emozione, catturando il paradosso dell'esperienza umana. Il desiderio di essere liberi pur essendo ancora legati dalle costrizioni materiali. Man mano che vi addentrate nella sala, incontrerete anche una delle sculture più famose di Michelangelo, la Pietà. Un capolavoro in marmo che fu completato nei primi anni di Michelangelo. Quest'opera, che ritrae la Vergine Maria che tiene il corpo di Cristo dopo la crocifissione, è spesso considerata una delle opere più emotivamente intense mai create. La scultura rappresenta un momento intimo di dolore, ma è anche pervasa da un senso straordinario di grazia. La maestria di Michelangelo nel lavorare il marmo gli permise di ottenere una levigatezza e delicatezza nella texture della carne, facendo sembrare le figure quasi vive. Il dolore di Maria è evidente nella sua espressione dolce e rassegnata, mentre il corpo di Cristo è rappresentato con un realismo sorprendente. La sua forma priva di vita evoca sia pietà che venerazione. Nonostante il dolore rappresentato nell'opera, c'è un senso di accettazione serena nel modo in cui Maria tiene Cristo, offrendo un messaggio profondo di grazia e amore eterno. La Pietà segna anche la maestria compositiva precoce di Michelangelo, poiché la figura di Cristo si adagia quasi perfettamente nel grembo della Vergine, creando un equilibrio armonioso tra le due figure. A soli 24 anni, la capacità di Michelangelo di rappresentare una scena così delicata e carica emotivamente con tanta precisione e grazia è una testimonianza della sua abilità incomparabile e della sua maturità artistica. Queste opere, se osservate nel loro complesso, riflettono le convinzioni filosofiche più ampie di Michelangelo, che furono profondamente influenzate sia dall'umanesimo rinascimentale che dalle sue personali convinzioni spirituali. L'arte di Michelangelo non è solo una rappresentazione della forma umana. È un'esplorazione della condizione umana, una conversazione tra il materiale e il divino. Le sue sculture, in particolare il David, la Pietà e i Prigionieri, rivelano la sua preoccupazione per la lotta dell'anima, la relazione tra il fisico e lo spirituale. E l'idea della creazione artistica come forma di liberazione, sia per l'artista che per lo spettatore. Le opere di Michelangelo non sono solo rappresentazioni visive, sono dichiarazioni profonde sulla vita, la morte e la trascendenza, invitandoci a riflettere sul significato più profondo dietro ogni colpo di scalpello, ogni dettaglio e ogni gesto. Mentre vi trovate davanti a questi capolavori, prendete un momento per riflettere su come essi incapsulino l'essenza stessa del Rinascimento, un periodo che cercava di elevare l'umanità a nuove vette di realizzazione intellettuale, artistica e spirituale. Il lavoro di Michelangelo, con il suo focus sulla forza umana, la grazia e l'emozione, offre una finestra perfetta sulla filosofia e sugli ideali che hanno definito questa era trasformativa della storia. Proseguendo nella galleria dell'Accademia, entrerete nella sezione dedicata ad alcuni dei più grandi maestri del Rinascimento. Queste opere offrono un vivido spunto sugli spostamenti intellettuali e artistici che hanno caratterizzato questo periodo cruciale della storia. Il primo Rinascimento fu segnato da un crescente interesse per l'umanesimo. Lo studio della forma umana è un'esplorazione sempre maggiore della prospettiva e della luce. Le seguenti opere di Fra Angelico, Filippo Lippi e Sandro Botticelli non solo riflettono questi cambiamenti, ma rivelano anche come ogni artista abbia contribuito alla trasformazione culturale che stava avvenendo a Firenze durante il XV secolo. Per prima cosa, Concentriamoci sull'incoronazione della Vergine di Fra Angelico. Uno degli artisti più rinomati e devoti spiritualmente del Rinascimento. Lo stile di Fra Angelico si caratterizza per la sua qualità eterea e celestiale. E l'incoronazione della Vergine è un esempio perfetto di ciò. L'opera ritrae la Vergine Maria coronata da Cristo in un contesto celestiale. La scena è ambientata in un grande, ma sereno, sfondo architettonico. Con figure celesti disposte in modo armonioso e organizzato. Il lavoro di Fra Angelico è unico per la sua intensità spirituale. Era un monaco che credeva che le sue pitture fossero atti di devozione. E questo è evidente nel modo in cui trattava i soggetti sacri. L'uso del colore in quest'opera è particolarmente impressionante. Fra Angelico era noto per la sua ricca e vibrante tavolozza, con un'enfasi sui blu, dorati e rossi brillanti, che creano una sensazione di luce divina. Questi colori non sono solo decorativi, simboleggiano diversi aspetti del regno spirituale. L'oro, per esempio, riflette la luce eterna del cielo, mentre il blu profondo del mantello della Vergine rappresenta la sua purezza. L'applicazione delicata della vernice da parte di Fra Angelico, unita alla qualità morbida e quasi traslucida delle sue figure, crea un'atmosfera ultraterrena, portando un senso di grazia divina allo spettatore. A differenza delle opere più naturalistiche che stavano emergendo durante questo periodo, i dipinti di Fra Angelico enfatizzano la trascendenza del divino e del mondo spirituale. Il suo lavoro parla del desiderio di trasportare lo spettatore in un regno oltre il materiale, sottolineando la devozione religiosa che ha sostenuto gran parte dell'arte rinascimentale. Passando dalla scena celestiale di Fra Angelico, arriviamo al mondo più umanistico e naturalistico di Filippo Lippi. La Madonna con Bambino di Lippi offre un contrasto netto in termini di stile e tono. Mentre l'opera di Fra Angelico ci trasporta nel regno spirituale, quella di Lippi ci invita in uno spazio più intimo e umano. Quest'opera, che raffigura la Vergine Maria che tiene teneramente il bambino Gesù, si caratterizza per una rappresentazione naturalistica delle figure e delle loro emozioni. A differenza delle raffigurazioni più rigide della Madonna precedenti, la Vergine di Lippi è morbida, accogliente e radicata nel mondo naturale. I toni della pelle, le pieghe del tessuto e la rappresentazione realistica delle figure trasmettono un senso di calore e umanità. La maestria di Lippi nella luce e nell'ombra potenzia anche il realismo della scena. Modella attentamente le forme delle figure, conferendo loro volume e peso, e cattura il delicato gioco della luce sui loro volti e abiti. La Madonna e il bambino non sono collocati in uno spazio idealizzato o astratto, ma piuttosto in un ambiente che sembra sia reale che intimo. C'è un senso di tenerezza nel modo in cui la Vergine tiene il bambino. Un allontanamento dalle rappresentazioni più distanti e formali delle figure religiose viste nell'arte medievale precedente. L'opera di Lippi riflette la crescente fascinazione del Rinascimento per il mondo naturale, così come l'idea che il divino potesse essere presente nell'esperienza umana. Successivamente, incontriamo l'opera di Sandro Botticelli, uno degli artisti più famosi e influenti del Rinascimento iniziale. Le opere di Botticelli, comprese quelle presenti nella Galleria dell'Accademia, offrono un esempio perfetto dell'attenzione crescente dell'epoca per la bellezza idealizzata, la precisione anatomica e la rappresentazione della figura umana. La Madonna con Bambino di Botticelli è un bellissimo esempio della sua abilità nel combinare temi religiosi con un senso di grazia e naturalismo. La Vergine Maria è rappresentata in modo idealizzato, con abiti morbidi e fluenti e tratti delicati, mentre il bambino Gesù è reso con un senso di innocenza e potenziale divino. Una delle caratteristiche distintive di Botticelli è la grazia con cui rappresenta la figura umana. Le sue opere evocano spesso un senso di fluidità ed eleganza. E le sue figure sono caratterizzate da proporzioni allungate e forme armoniose. La postura della Vergine è fluida e gentile, con una qualità idealizzata, quasi eterea, che suggerisce purezza e grazia. Anche il bambino è rappresentato con una tenerezza che sottolinea il profondo legame emotivo tra madre e figlio. La rappresentazione di Botticelli della Madonna con bambino non è solo un'immagine religiosa, ma anche un'esplorazione della bellezza e dell'umanità delle figure coinvolte. La sua arte rappresenta un connubio tra il soggetto religioso e l'incrementato interesse per l'esperienza umana e la sua profondità emotiva. I contributi di Botticelli al Rinascimento iniziale sono evidenti anche nel suo uso dello spazio e della prospettiva. Pur mantenendo le composizioni tradizionalmente appiattite dei periodi precedenti, le opere di Botticelli iniziano a mostrare un interesse crescente nel creare un senso di profondità, con le figure disposte in modo più naturale all'interno dello spazio. Questo cambiamento riflette le tendenze più ampie del Rinascimento, dove gli artisti cercavano di replicare il mondo naturale in modi più accurati attraverso tecniche come la prospettiva lineare e il rigonfiamento. Queste opere di Fra Angelico, Filippo Lippi e Botticelli non sono solo visivamente straordinarie, ma offrono anche uno spunto sulle correnti intellettuali dell'epoca. Rappresentano un allontanamento dall'arte più stilizzata e simbolica del Medioevo, spostandosi verso un approccio più incentrato sull'uomo e naturalistico. Questa trasformazione è stata guidata dall'onda crescente dell'umanesimo, un movimento filosofico che enfatizzava il valore dell'individuo, lo studio dell'antichità classica e la convinzione nel potenziale di grandezza umana. Ognuno di questi artisti ha contribuito a questo cambiamento in modi unici, sia esplorando lo spirituale in modo più etereo, rappresentando il divino in una luce più intima e umanizzata, sia idealizzando la forma umana con un senso di grazia e bellezza senza precedenti. Mentre osservi queste opere, considera come riflettano i cambiamenti culturali e intellettuali più ampi che si stavano verificando a Firenze durante il XV secolo. Gli artisti del Rinascimento iniziale non erano solo interessati a rappresentare temi religiosi, ma si impegnavano anche profondamente nell'esplorazione della natura dell'umanità, della bellezza della forma umana e dei modi in cui l'arte potesse comunicare le emozioni e le esperienze delle persone raffigurate. Attraverso le loro opere, hanno posto le basi per l'esplosione di creatività che avrebbe definito il Rinascimento, rendendo questi pezzi essenziali per comprendere il contesto culturale più ampio dell'epoca. Proseguendo nella galleria dell'Accademia, incontrerai una transizione affascinante nello stile artistico, dal bilanciamento armonioso e dalla bellezza idealizzata del Rinascimento alle forme più emozionali ed esagerate del manierismo. Questo cambiamento riflette i più ampi mutamenti sociali, religiosi e politici che si verificavano nel tardo Cinquecento. Artisti come Giorgio Vasari giocarono un ruolo fondamentale in questa trasformazione, spingendo i confini dell'espressione artistica e sperimentando nuovi modi per trasmettere emozione e drammaticità nelle loro opere. Il Rinascimento, che enfatizzava la proporzione, l'equilibrio e l'armonia, venne gradualmente sostituito dal manierismo, uno stile che abbracciava la distorsione, le forme allungate e l'accento sull'artificialità rispetto al naturalismo. Questo cambiamento non fu solo un cambiamento estetico, ma anche una risposta alla turbolenza del periodo. L'instabilità politica dell'Italia durante il XVI secolo, unita ai turbamenti religiosi della Riforma protestante e della Controriforma, spinse molti artisti ad allontanarsi dal mondo calmo e idealizzato del Rinascimento verso uno stile più complesso e emotivamente carico. Giorgio Vasari, una delle figure chiave di questo periodo, è spesso considerato un pioniere del manierismo. Il suo Ultima Cena, conservato nella Galleria dell'Accademia, offre un perfetto esempio del nuovo stile. Pur restando ancorato a un tema religioso, la rappresentazione di Vasari di questa scena iconica dell'Ultima Cena di Cristo con i suoi discepoli è notevolmente diversa dalle interpretazioni rinascimentali precedenti. Le figure nella composizione di Vasari sono allungate, con proporzioni esagerate che trasmettono un forte senso di tensione ed emozione. I corpi appaiono più allungati e contorti, creando una sensazione di instabilità che caratterizzava il manierismo. Un'altra caratteristica notevole dell'Ultima Cena di Vasari è l'uso drammatico della prospettiva. Invece di utilizzare la calma e ordinata prospettiva tipica delle opere rinascimentali, Vasari distorce lo spazio in modo tale da far sentire lo spettatore come se stesse entrando in un mondo sbilanciato e inquietante. La composizione è dinamica, con movimenti vorticosi e figure posizionate in modo da suggerire un senso di disagio. Anche se il tema stesso, l'ultima cena, è un momento di pace e grazia divina. Questa tensione tra il soggetto e la forma è una delle caratteristiche distintive del manierismo, che cercava di creare un'atmosfera più emotiva e teatrale rispetto alla razionalità controllata del Rinascimento. Il passaggio al manierismo non fu solo un'evoluzione artistica, ma anche una reazione al cambiamento del panorama sociopolitico e religioso dell'Europa. Il tardo Cinquecento fu un periodo di grande incertezza. In Italia, la frammentazione politica degli stati regionali e l'aumento del potere di governanti stranieri generarono un senso di caos. La Riforma protestante, che ebbe inizio all'inizio del 1500, sfidò l'autorità della Chiesa cattolica, dando luogo alla Controriforma e a un rinnovato focus sulla devozione religiosa. In questo contesto, molti artisti cercarono di esprimere il tumulto interiore e la lotta spirituale dell'epoca. Il manierismo, con il suo accento sulle forme esagerate e sull'intensità emotiva, fu un modo per gli artisti di riflettere sulla complessità psicologica e l'instabilità del tempo. Vasari, in particolare, fu influenzato dall'atmosfera sociale e religiosa del suo tempo. Come storico e pittore, cercò di elevare l'arte a un livello intellettuale superiore, posizionandola come mezzo per esprimere le sfide emotive e spirituali del periodo. Nella sua Ultima Cena, possiamo vedere questo sforzo di esplorare stati emotivi più profondi, rappresentando non solo le azioni fisiche degli apostoli, ma anche il loro turbamento interiore e il conflitto psicologico. Questa profondità psicologica rappresentava una deviazione dalle figure più serene e stabili del Rinascimento e rifletteva un passaggio verso un'arte più personale e introspettiva. Lo stile manierista aprì anche la strada al movimento barocco, che avrebbe dominato l'arte nel XVII secolo. Mentre il manierismo veniva spesso visto come una reazione contro l'armonia e la proporzione del Rinascimento, fu anche un importante precursore del barocco, che avrebbe portato l'intensità emotiva e il dramma del manierismo a nuovi livelli. L'epoca barocca, influenzata dalla Controriforma, fu caratterizzata dal desiderio di stupire e ispirare lo spettatore, utilizzando l'arte per evocare forti risposte emotive. In molti modi, Vasari e i suoi contemporanei posero le basi per questo sviluppo, sperimentando con composizioni dinamiche, forme esagerate ed effetti drammatici. In conclusione, la transizione dal Rinascimento al Barocco, esemplificata da artisti come Giorgio Vasari, rappresenta un cambiamento fondamentale nel modo in cui l'arte veniva concepita e realizzata. Mentre il Rinascimento si concentrava sulla bellezza idealizzata, l'equilibrio e l'armonia, il Manierismo abbracciò l'esagerazione, l'intensità emotiva e la complessità. L'ultima cena di Vasari cattura questo cambiamento, dimostrando come gli artisti risposero a immutevoli dinamiche politiche, religiose e sociali del tempo. Fu un periodo di sperimentazione e innovazione, che alla fine portò alla grandiosità e al dramma del movimento barocco. Le opere manieriste che vedete in questa parte della galleria dell'Accademia sono fondamentali per comprendere questa trasformazione e offrono uno spunto affascinante sugli ostacoli e le opportunità artistiche del tardo Cinquecento. Costruendo sulla transizione dal manierismo al barocco, un'altra forza significativa che ha plasmato la direzione dell'arte in questo periodo fu la Controriforma. La Controriforma, che nacque come risposta alla Riforma protestante, mirava a rafforzare l'autorità della Chiesa cattolica e a rivitalizzare la fede cattolica attraverso le arti. Questo movimento ebbe un impatto profondo sull'espressione artistica, incoraggiando un cambiamento verso l'intensità emotiva, le rappresentazioni drammatiche e un coinvolgimento diretto con lo spettatore. Fu un periodo in cui la Chiesa cercò di rendere i suoi messaggi religiosi più coinvolgenti, visivamente affascinanti ed emotivamente carichi, per ispirare devozione e riaffermare il proprio potere. Poiché la Chiesa cattolica affrontava la sfida di rispondere alla crescente critica protestante, si rese conto dell'importanza dell'arte nell'influenzare le masse e nel rafforzare la fede. Uno degli obiettivi chiave della Controriforma era creare arte che suscitasse emozioni nello spettatore e lo coinvolgesse a livello personale. I temi religiosi, che erano stati centrali nell'arte durante tutto il Rinascimento, ora venivano rappresentati in modo molto più drammatico e intenso. L'uso della luce e dell'ombra, ad esempio, veniva utilizzato per aumentare l'effetto emotivo della scena, attirando lo sguardo dello spettatore sugli aspetti più significativi della composizione e creando un senso di immediatezza e intimità. Questo approccio segnava una deviazione dalle composizioni equilibrate e armoniose del Rinascimento e si allineava con le qualità più teatrali e immersive dello stile barocco che sarebbe presto emerso. Uno degli artisti più influenti in questa nuova ondata di arte religiosa fu Caravaggio, conosciuto per il suo uso innovativo del chiaroscuro, una tecnica che contrasta la luce e l'oscurità per creare effetti drammatici. Caravaggio rivoluzionò il modo in cui le storie religiose venivano rappresentate. Le sue opere spesso ritraevano scene bibliche con un livello di realismo senza precedenti, portando le figure religiose nel mondo quotidiano, utilizzando persone comuni come modelli e collocando soggetti sacri in ambienti mondani. Caravaggio fece sì che il divino apparisse immediato, umano e relazionabile. La sua capacità di creare un senso di realismo intenso, combinato con la profondità emotiva delle sue figure, permetteva agli spettatori di entrare in sintonia con l'opera in un modo che risultava sia viscerale che intimo. L'influenza di Caravaggio si estendeva oltre il suo uso della luce e dell'ombra. Le sue drammatiche rappresentazioni dei soggetti religiosi catturavano l'emozione umana grezza, enfatizzando spesso momenti di intenso dolore, redenzione o intervento divino. Per esempio, in opere come La cena di Emmaus e La vocazione di San Matteo, Caravaggio presenta scene bibliche intrise di un senso di urgenza, attirando gli spettatori nel momento. Le figure nei suoi dipinti sono spesso rappresentate con tale intensità che sembrano prendere vita, creando una connessione tra lo spettatore e la narrazione sacra. La sua illuminazione drammatica crea un senso di profondità e contrasto, che aumenta l'impatto emotivo della scena e sottolinea la spiritualità del momento. Lo sviluppo dell'arte barocca, che dominerà il XVII secolo, può essere visto come un'estensione naturale dei temi religiosi e degli approcci drammatici avviati durante la Controriforma. Nell'era barocca, gli artisti non solo abbracciarono l'intensità emotiva e il realismo della Controriforma, ma ampliarono queste idee, utilizzando composizioni grandiose, curve ampie e movimenti dinamici per suscitare stupore e meraviglia nello spettatore. L'uso della luce, dell'ombra e del colore divenne ancora più raffinato. E i temi religiosi venivano spesso rappresentati su scala più ampia e elaborata, progettata per sopraffare i sensi e stimolare una riflessione spirituale profonda. In sintesi, la Controriforma ebbe un effetto trasformativo sull'arte, spingendo gli artisti a creare opere emotivamente intense, dirette e immersive, attraverso l'uso drammatico della luce e dell'ombra. Un focus sul realismo e un'enfasi sul coinvolgimento emotivo. Gli artisti cercarono di dare vita ai soggetti religiosi in un modo che risuonasse profondamente con gli spettatori. L'influenza della Controriforma è visibile nell'ascesa dell'arte barocca, che avrebbe portato questi principi a nuove altezze. Figure come Caravaggio esemplificano questo nuovo approccio all'arte, dove i confini tra il divino e l'umano diventano sfocati, e lo spettatore è invitato a un coinvolgimento più immediato e personale con il sacro. Questo periodo della storia dell'arte rappresenta una potente fusione di religione, emozione e realismo, preparando il terreno per la grandiosità e il dramma del movimento barocco. La legacy della famiglia Medici a Firenze è straordinaria, poiché la loro influenza ha plasmato non solo la città stessa, ma anche il corso dell'arte e della cultura occidentale. Durante il Rinascimento, la famiglia Medici fu determinante nel trasformare Firenze in una potenza culturale e artistica, creando un ambiente dove l'innovazione intellettuale e artistica fiorì. Come mecenati delle arti, fornirono un supporto fondamentale ad alcuni degli artisti più celebri della storia, garantendo che Firenze diventasse sinonimo dei traguardi artistici del Rinascimento. I Medici non erano semplicemente benefattori ricchi. Erano visionari che riconoscevano il potere profondo dell'arte come strumento per esprimere ideali politici, religiosi e culturali. Finanziando l'arte e l'architettura, consolidarono il loro status di leader influenti, ma, più importantemente, prepararono il terreno per la creazione di opere rivoluzionarie che avrebbero ridefinito il corso dell'arte europea. Il loro mecenatismo permise a artisti come Michelangelo, Botticelli e Filippo Lippi di creare capolavori che continuano ad essere celebrati ancora oggi. Il supporto della famiglia Medici fu essenziale per consentire a questi artisti di sperimentare nuove tecniche, esplorare ideali umanisti e spingere i confini dell'arte durante un periodo di straordinaria turbolenza culturale. Il coinvolgimento della famiglia Medici con Michelangelo è forse l'esempio più famoso del loro mecenatismo. Furono loro a commissionare molte delle sue opere, tra cui il celebre soffitto della Cappella Sistina, che sarebbe poi diventato uno dei più grandi capolavori dell'arte occidentale. I Medici riconobbero il talento straordinario di Michelangelo sin dall'inizio e lo supportarono per tutta la sua carriera, fornendogli le risorse e la libertà per creare opere di bellezza e profondità senza pari. Senza il sostegno della famiglia Medici, è improbabile che Michelangelo avrebbe raggiunto il livello di successo che ha ottenuto. Allo stesso modo, i Medici giocarono un ruolo cruciale nelle prime carriere di artisti come Sandro Botticelli, le cui opere eteree come La nascita di Venere e I Primavera rimangono pilastri dell'arte rinascimentale. L'approccio delicato di Botticelli alla figura umana e la sua esplorazione dei soggetti mitologici furono nutriti dal mecenatismo dei Medici, che gli permisero di sviluppare uno stile distintivo che continua a catturare il pubblico. La stretta connessione di Botticelli con la famiglia Medici si rifletteva anche nella sua vita personale, poiché faceva parte dei circoli intellettuali e artistici che i Medici favorivano a Firenze. Altrettanto significativo fu il sostegno dei Medici a Filippo Lippi, le cui opere di Madonna con Bambino divennero rappresentazioni iconiche della tenerezza materna e della devozione religiosa. La capacità di Lippi di infondere temi religiosi con un umanesimo intimo risuonava profondamente con la visione della famiglia Medici dell'arte come riflesso sia della bellezza divina che umana. Le sue opere, supportate dai Medici, fondevano l'iconografia religiosa tradizionale con i nuovi ideali del realismo rinascimentale, contribuendo alla trasformazione dell'arte religiosa in questo periodo. Firenze, durante l'era dei Medici, non era solo una città di mecenatismo, ma anche un fiorente centro di sperimentazione intellettuale e artistica. Artisti, filosofi, architetti e studiosi si riunivano a Firenze, dove dibattevano idee, condividevano conoscenze e collaboravano a opere pionieristiche. Il supporto dei Medici agli ideali umanisti, che enfatizzavano il valore dell'individuo, lo studio dell'antichità classica e l'importanza della conoscenza e dell'apprendimento, si rifletteva nell'arte prodotta in questo periodo. Firenze divenne un centro per lo studio della prospettiva, dell'anatomia e della proporzione, dove artisti come Leonardo da Vinci, Raffaello e Michelangelo esploravano nuovi modi per rappresentare la figura umana, lo spazio e la luce. I Medici furono anche fondamentali nello sviluppo di nuove tecniche artistiche. Grazie al loro mecenatismo, gli artisti poterono sperimentare con la pittura ad olio, approfondire la comprensione della prospettiva lineare e perfezionare gli studi sul corpo umano. Queste innovazioni gettarono le basi per il futuro dell'arte occidentale, influenzando generazioni di artisti in tutta Europa. Il ruolo dei Medici nel promuovere gli studi artistici e intellettuali fu cruciale per l'ascesa del Rinascimento, un periodo che avrebbe profondamente plasmato il corso della cultura europea nei secoli a venire. Giunti alla fine del nostro viaggio attraverso la Galleria dell'Accademia, abbiamo avuto il privilegio di esplorare alcune delle opere d'arte più iconiche al mondo, ognuna delle quali racconta la ricca eredità artistica di Firenze. Dallo straordinario David di Michelangelo, simbolo di forza e indipendenza, alle delicate opere di Fra Angelico, Filippo Lippi e Botticelli, abbiamo osservato l'evoluzione dell'arte durante il Rinascimento. I capolavori di questo museo, con la loro bellezza mozzafiato e la profonda intensità emotiva, riflettono l'umanesimo e l'equilibrio che hanno definito questa epoca d'oro della creatività. Abbiamo inoltre approfondito il passaggio dal Rinascimento al periodo barocco, in cui gli ideali di armonia e proporzione hanno lasciato spazio a espressioni più drammatiche ed emozionali di luce, ombra e movimento. Il Cenacolo di Giorgio Vasari, per esempio, ha mostrato come gli artisti abbiano abbracciato il manierismo, mentre successivamente artisti barocchi come Caravaggio hanno utilizzato un realismo intenso per dare vita a scene religiose in modi mai visti prima. Durante questo tour, abbiamo osservato come l'arte si sia evoluta in risposta ai cambiamenti nella società, nella religione e nella politica. Il genio degli artisti, sostenuto dalla famiglia Medici, che ha reso Firenze un centro di innovazione artistica, ha lasciato un'eredità duratura che continua a influenzare l'arte odierna, sia attraverso l'eleganza senza tempo delle figure di Botticelli, sia attraverso l'instancabile ricerca della perfezione nel marmo da parte di Michelangelo. La galleria dell'Accademia è un tributo allo spirito creativo che definisce Firenze. Vi ringraziamo per averci accompagnato in questa esplorazione dei tesori di Firenze. Riflettendo sulle straordinarie opere che avete ammirato, speriamo che portiate con voi una comprensione più profonda della ricca storia culturale e artistica che ha plasmato non solo questa città, ma il mondo intero. Siamo grati per il vostro tempo e la vostra attenzione. Ed è stato un piacere guidarvi attraverso questo straordinario museo. A nome di Eutours, vi auguriamo un proseguimento indimenticabile alla scoperta delle meraviglie di Firenze. Che sia passeggiando per le sue strade, visitando altri musei o semplicemente immergendovi nella bellezza di questa città straordinaria. Grazie per aver scelto di viaggiare con noi. E speriamo che il vostro soggiorno a Firenze continui a ispirarvi e arricchirvi.